Modem.
Abbiamo deciso che è meglio se gli impiegati statali che lavorano con dispositivi governativi non hanno accesso a TikTok, perché siamo preoccupati per la nostra sicurezza.
The European Commission has banned its staff from using the Chinese-owned social media app TikTok over cybersecurity.
L'Occidente o parte perlomeno di essa teme che anche il social network TikTok possa essere usato a scopi di spionaggio.
La Svizzera e l'Europa devono chiedersi quanto vogliono essere indipendenti, evitando di farsi dettare da Stati Uniti e Cina le regole nel mondo digitale. Ci vuole più coscienza e più impegno su questo fronte.
Engagement in diesem Thema.
Molto spesso ci sono politiche sempre più sovraniste, cioè ogni paese adotta la propria ricetta, anche perché noi qui abbiamo a che fare con dei colossi di 2-3 miliardi di utenti, in particolare sono aziende americane e cinesi, e quindi sono più grande del più grande paese che c'è nel mondo.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Verena Sabo in regia, Franco Cristini al microfono e con l'assistenza tecnica di Lawrence Lurati e William Capizzi. E oggi con una domanda sul tavolo: quanto devono preoccupare le decisioni recenti di Stati Uniti, Canada e Unione Europea di proibire TikTok sui dispositivi dei loro dipendenti pubblici? TikTok, dunque, social media in circolazione dal 2016, vi si postano microvideo, ha un grande successo, lo ha avuto prima tra i giovani, giovanissimi, ora lo ha anche in altre fasce della popolazione, è un social da oltre 1 miliardo di utenti attivi e non è poco, sono le cifre più o meno di Instagram, con Facebook se non sbaglio siamo sui 2 miliardi, ma rispetto a questi altri social ha una particolarità: non è un prodotto della Silicon Valley, non è un prodotto americano, è un prodotto cinese. Dettaglio forse non di poco conto in una realtà mondiale in cui le spaccature, le rivalità, le diffidenze tra paesi sembrano contare oramai di più delle interconnessioni. Allora, perché TikTok preoccupa? Perché oggi viene considerato un problema di sicurezza nazionale negli Stati Uniti e altrove? Perché, come qualcuno scrive, TikTok è forse oggi il primo rivale geopolitico per gli Stati Uniti. Cosa pone problema fino al punto da indurre Washington a immaginare addirittura una messa al bando di questo social media non solo per i dipendenti pubblici ma per tutti? C'è un disegno di legge in questo senso attualmente in discussione alle Camere americane. E tra l'altro l'India alcuni anni fa ha già adottato una misura simile. TikTok e un'altra cinquantina di software cinesi sono messi al bando in India. Allora, con noi per parlare di tutto questo abbiamo in studio Alessandro Trivilini, responsabile del servizio di informatica forense della SUPSI, l'università professionale della Svizzera italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Al telefono abbiamo altri due ospiti: Mario Del Co, economista, manager, pubblicista, è già stato direttore in Italia dell'Agenzia dell'Innovazione. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E con noi anche Barbara Calderini, giurista, imprenditrice nel settore della trasformazione digitale, consulente aziendale nel campo della protezione dei dati. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Alessandro Trivilini, cominciamo con la domanda di base: perché TikTok preoccupa tanto da far togliere questa applicazione dai cellulari dei dipendenti pubblici? Lo abbiamo detto, gli Stati Uniti, Unione Europea, Canada e forse arriveranno altri paesi.
Ma la piattaforma TikTok preoccupa l'Occidente perché è di natura cinese. È stata sviluppata grazie all'esperienza acquisita nel metodo scientifico di sviluppo di pensiero acquisita in Occidente, nella Silicon Valley, nelle università prestigiose americane degli ultimi 30 anni, e portata in un luogo, la Cina, dove uno decide e tutti sviluppano senza più discutere, ha delle accelerazioni, dei miglioramenti da un punto di vista algoritmico nell'uso di procedure informatiche, in particolar modo dell'intelligenza artificiale, capaci di profilare i contenuti che le persone diffondono attraverso la piattaforma in modo molto più preciso e performante rispetto agli algoritmi occidentali con i quali è stata costruita una piattaforma come Facebook e Instagram. E questo da un punto di vista geopolitico, perché raccolgono dati e profilano persone, può diventare un aspetto molto delicato, può spaventare.
Barbara Calderini, ci sono diversi aspetti in questa vicenda, ci sono aspetti legati a problemi di sicurezza nazionale, ci sono aspetti anche legati a problemi di competizione commerciale e tecnologica. Se parliamo dei primi, della sicurezza nazionale, di TikTok utilizzato o utilizzabile come cavallo di Troia per controllare, spiare, influenzare in qualche modo i paesi democratici, ecco, cosa possiamo dire a questo proposito?
Intanto possiamo dire che non è una novità dell'ultimo periodo, nel senso che le applicazioni cinesi, come anche tutte le tecnologie cinesi, sono da tempo considerate una minaccia per la sicurezza nazionale. E d'altra parte è vero anche che la Cina considera minaccia alla sicurezza nazionale le app di origine americana come WhatsApp o altre dell'ecosistema Meta, per esempio.
Questo perché... Quindi quello di Mark Zuckerberg.
Assolutamente sì. Okay. Questo perché? Perché intanto se pensiamo alla paura, tra virgolette, che ci fanno le applicazioni cinesi, è una paura motivata da quella che è un po' la struttura dello Stato cinese, ovvero Pechino non si fa problemi e non nasconde il fatto che la sua ambizione, la sua priorità in assoluto è quella di controllare le informazioni che circolano sulle applicazioni, sui servizi digitali in modo particolare, ma anche sui servizi come la carta stampata o l'informazione analogica di qualche tempo fa. È una priorità del partito e non lo nega, non lo cela. Questo fa paura agli Stati Uniti, ma anche a tutte le altre democrazie occidentali, perché sappiamo che gli Stati Uniti sono in buona compagnia quando si tratta di vietare le applicazioni cinesi o di alzare il livello di attenzione, perché controlla tutto e Pechino ha accesso ai dati che circolano all'interno di queste applicazioni. Non è una novità e non ci meraviglia, insomma.
Ok, quindi c'è questo problema di accesso ai dati, c'è anche un altro problema di cui si parla, quello di una possibilità di utilizzare TikTok come strumento di propaganda, di disinformazione, anche tramite i suggerimenti che giungono dal suo algoritmo. Sono due problemi distinti, ma che tutti possono riassumersi nel capitolo sicurezza nazionale. Ancora una domanda su questo punto, magari Alessandro Tivoli, per spiegare un po', ma quali sono i dati che TikTok raccoglie su di noi, insomma quali sono i più sensibili?
Allora, per rispondere a questa domanda bisogna collocarla in una dimensione di definizione. La legge sulla protezione dei dati cinese, che si chiama People, ha come definizione di dato personale esattamente quella adottata in Europa con il regolamento europeo e quella adottata in Svizzera, quindi tutte le informazioni riconducibili direttamente o indirettamente a una persona fisica devono o dovrebbero, condizionale, essere tutelate e trattate in modo proporzionato a protezione della privacy. Quindi hanno un canale aperto verso tutto il mondo, conforme, ma chiuso verso l'interno, quindi diffondono applicazioni che vanno di fatto a raccogliere dati sensibili, dovrebbero tutelare la raccolta minimale e proporzionata alle finalità per cui l'applicazione si propone agli utenti, aspetto ludico, ricreativo, piuttosto che l'informazione, però poi dovrebbero rispettare questi crismi sul territorio dove viene erogata l'applicazione, l'Occidente, però una parte di queste informazioni potrebbero andare e essere inviate nel paese Cina, ma l'Occidente nel paese Cina non ha voce in capitolo, non può andare a chiedere fammi vedere che tipo di dati, come li tratti. Quindi c'è una parte conforme di definizione di trattazione del dato personale per poter accedere all'Occidente, ma c'è una chiusura totale o quasi totale verso il paese che poi li raccoglie, li elabora e che cosa ne fa? Li profila per poi migliorare quegli algoritmi di cui parlavo prima, che sono decisamente più performanti, precisi, accurati rispetto a quelli occidentali.
Ecco, ma per questi dati, io ho letto per esempio che tra le cose che potenzialmente potrebbero sapere è tutto quello che noi digitiamo sullo schermo, quindi in pratica tutto quello che scrivo, anche le mie password, e tutto. Dopo ovviamente TikTok dice sì, potenzialmente potremmo farlo, ma non lo facciamo. Ma siamo a questo livello?
Siamo a questo livello, ma lo siamo già da un pezzo, perché comunque il dubbio di chi controlla il controllore è un enigma che è sempre esistito, esisterà sempre, ed ecco perché arrivano tutte queste nuove leggi sulla protezione dei dati, proprio per cercare di dare un equilibrio di consapevolezza e responsabilità. Però di fatto raccolgono non solo le informazioni che noi digitiamo o pronunciamo con la voce, ma anche tutte le informazioni e i metadati di configurazione del nostro dispositivo, che tipo di applicazioni, che tipo di protezioni, quindi qualcosa che l'utente medio magari non conosce perché prende per acquisite, però sono informazioni che possono ricondurre direttamente o indirettamente una persona, e quindi sono soggette alla tutela della privacy e spesso vengono lasciate, come dire, libere per poter avere accesso a tutti i servizi, maggiori servizi possibili della piattaforma. Anche questi dati hanno un valore economico, geopolitico, strategico per posizionare, identificare una persona sul territorio dove si trova.
Ok, proporrei di continuare dopo ancora su questo capitolo della sicurezza, perché Mario Del Coppo restare con noi solo per ancora 10 minuti, e volevo affrontare con lui e forse anche con Barbara Calderini un po' il capitolo della competizione tecnologica, perché in qualche modo il problema che si pone con TikTok potrebbe anche assimilarsi al problema che si è posto nel campo della competizione tecnologica anche con altre tecnologie cinesi. Pensiamo in particolare a quello che è accaduto con Huawei e il 5G, dove in pratica stiamo assistendo a un disaccoppiamento delle tecnologie cinesi e di quelle occidentali nel campo delle telecomunicazioni. Allora, Mario Del Co, ecco, in quale misura questa questione TikTok, dal punto di vista della competizione tecnologica, commerciale, economica, è un problema simile a quello che abbiamo visto verificarsi con Huawei e con il 5G? In quale misura magari non c'entra niente?
No, c'entra per alcuni aspetti, per altri, ai quali veniamo subito, invece c'è una relazione molto più debole, nel senso che Huawei era un produttore, oltre che di beni di consumo di grande successo come i telefoni, anche delle infrastrutture per il 5G, cioè per le trasmissioni ad alta capacità che caratterizzeranno l'evoluzione anche del business, oltre che del consumo, delle telecomunicazioni future. Da questo punto di vista le preoccupazioni, che sono anche scritte nelle norme che tutelano la sicurezza degli stati occidentali, erano piuttosto precise, nel senso che la tutela delle infrastrutture critiche è uno degli obiettivi che rientrano nei doveri di tutela della sicurezza di questi stati. Per quanto riguarda TikTok, la questione è di competizione, come nel caso di Huawei per i prodotti. Noi sappiamo che per esempio i telefoni di Huawei sono stati fortemente indeboliti nella loro capacità competitiva dal fatto che non possono essere aggiornati per quanto riguarda il sistema operativo Android di Google, e quindi stanno diventando dei prodotti molto meno competitivi per un motivo di tipo sanzionatorio, non per un motivo di competitività del prodotto in sé. Analoga cosa potrebbe succedere per TikTok. In che senso? Molti dei problemi che sono stati discussi anche recentemente dall'amministratore delegato di TikTok con l'Unione Europea, e che sono molto importanti per TikTok, perché la situazione negli Stati Uniti è difficile, come lei ricordava all'inizio, ci sono addirittura iniziative legislative volte a rendere la vita pressoché impossibile sul mercato americano a questa app, cosa che non sarà facile da far passare in Parlamento, perché comunque un'enorme quantità di giovani americani sta utilizzando TikTok e non è facile togliere uno strumento al quale i giovani dedicano molte ore al giorno. Analoga cosa sta accadendo in minore misura in Europa. E Sicuramente negli Stati Uniti il taglio che è stato preso fin dall'inizio, oltre che di tutela della sicurezza, determinato soprattutto dall'inchiesta che è stata fatta di raccolta di dati e di informazioni su alcuni giornalisti, cosa che ha provocato anche il licenziamento di alcuni manager da parte di TikTok e le scuse da parte di TikTok alla fine dell'anno scorso, su questo fatto conclamato si è innestata poi una guerra che ha anche contenuti di tipo competitivo, cioè di lotta anticompetitiva nei confronti di TikTok. Il protagonista di questa lobby più o meno evidente contro TikTok in quanto prodotto fortemente competitivo è Facebook, in particolare l'amministratore delegato di Facebook, che adesso si chiama Meta, Zuckerberg, da anni ritiene che TikTok sia il suo grande avversario, perché TikTok è diventato, come lei ricordava, un'app diffusa per miliardi di persone nel mondo, ma soprattutto è nel 2021 è il sito più visitato al mondo. Quindi dal punto di vista prospettico per Facebook è il nemico sul mercato. Zuckerberg l'ha detto dichiaratamente, ha provato a mettere i bastoni tra le ruote a TikTok in vario modo. Trump aveva in parte seguito queste indicazioni quando spingeva TikTok a cedere l'app agli americani, a delle aziende americane, in particolare a Oracle piuttosto che a Microsoft, e tracce di questa azione rimangono in piedi ancora oggi, perché tra le iniziative molto decise, importanti, su cui sta investendo enormi quantità di quattrini negli Stati Uniti per cercare di attenuare la pressione del Congresso, del legislatore, dell'amministrazione contro TikTok, c'è questo Project Texas che sta portando avanti l'azienda titolare di TikTok, ByteDance, per creare delle showroom in cui si vede come funziona l'algoritmo, creare una sottolineatura del disingaggio rispetto alla Cina per quanto riguarda la gestione dei data center, appoggiandosi appunto su Oracle, l'azienda americana al 100%, e quindi cercando di creare un contesto meno avverso all'azienda e alla app cinese.
Ecco, questi sono gli strumenti, magari ne parliamo ancora, gli strumenti con cui TikTok sta cercando di rispondere a questi dubbi sollevati a suo proposito, però vorrei ancora porle una domanda, poi la lascio andare. Abbiamo menzionato, no, il problema del 5G, il problema che si pone per infrastrutture considerate critiche e quindi dove anche dei problemi di sicurezza si pongono. Ecco, e qui la tecnologia in gioco e la competizione tecnologico riguarda la gestione, lo sfruttamento dei dati raccolti, di questi big data. È questa la tecnologia in campo. Dobbiamo considerarle come una delle tecnologie critiche anche a livello di sicurezza oggi, come lo possono essere altre sulle quali si ragiona in termini di sovranità per i vari paesi, i vari attori politici?
Sicuramente nelle scelte che ha fatto Xi Jinping negli ultimi anni abbiamo visto che ha penalizzato fortemente le aziende come per esempio Alibaba di Jack Ma per quanto riguarda le sue iniziative di carattere finanziario, perché minacciavano il controllo, non dico monopolistico, ma quasi, che il governo ha sulla struttura bancaria e finanziaria del paese. E quindi la scelta del Partito Comunista Cinese è quella di potenziare le infrastrutture, quindi la parte, se vogliamo, Huawei, 5G, ZTE, e la parte di intelligenza artificiale. Perché la parte di intelligenza artificiale? Non tanto perché è quella che garantisce il successo di TikTok, non è questo che interessa al governo cinese. Al governo cinese interessano le applicazioni di intelligenza artificiale per la data detection delle attività degli altri paesi a livello militare e per il controllo dei cittadini. Noi sappiamo che la Cina è dotata di una quantità di strumenti di sorveglianza e di leggi che supportano la sorveglianza pubblica, sui punteggi, sui comportamenti, sulla fedeltà, sulla buona cittadinanza, eccetera, eccetera, che si basano sull'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale è nella visione, diciamo, grande fratello, tra virgolette, di Xi Jinping, uno strumento di governo.
Bene, grazie Mario Del Coio, so che lei ci deve lasciare ora, proporrei di proseguire su quello che lei ci ha appena tracciato con Barbara Calderini, perché sentiamo parlare, no, di questi piani di sorveglianza di massa cinesi, piani di sorveglianza globale dell'impiego dell'intelligenza artificiale in Cina proprio come strumento di gestione della società. Quanto è più o meno avanti la Cina rispetto ai paesi occidentali nella gestione dei big data e che cosa possiamo dire di questi piani?
Allora, io inizierei, se mi consente, dica, con una frase latina che però rende bene l'idea. Ubi data ibi imperium, si comprende facilmente. In questa società, al mondo d'oggi, il controllo e, tra virgolette, la sovranità digitale, quindi sui dati, garantiscono potere, garantiscono la possibilità per uno Stato di emergere rispetto agli altri. Ne sono ben consapevoli i paesi occidentali, gli stati di diritto, le democrazie storiche, l'Europa in primis, gli Stati Uniti, ne sono consapevoli gli stati totalitari, quindi la Cina, la Russia, ne vogliamo dire altri, li sapete benissimo. Quindi che cosa sta succedendo? Se Pechino sta attuando una sorveglianza di massa attraverso appunto questi piani di controllo dei cittadini, delle informazioni che circolano in rete, e lo sta facendo attraverso un mix di tecnologie vecchie e nuove, perché le applicazioni di intelligenza artificiale si combinano in una infrastruttura dove sono presenti anche tecnologie non più nuove, le cosiddette telecamere che vanno a riprendere gli angoli più remoti di vie, città, ma addirittura anche ingressi di zone considerate private. E inoltre li inserisce in un contesto anche di IoT, di Internet delle cose, in maniera tale che nulla sfugge al partito e quindi al controllo delle informazioni che circolano. Mi permetto di citare alcuni sistemi di sorveglianza famosi come Golden Child, Skynet, Safe Cities, Police Cloud, sono tutti Project Sharpay, sono tutti progetti ben noti di sorveglianza che rendono palese quella che è proprio la priorità per Pechino, no? Quella di emergere, di avere questa sovranità e controllo assoluto delle informazioni. D'altra parte però non pensiamo che in Occidente noi siamo tanto più indietro di loro lo dico brevemente accennando a due cose. La prima è il fatto che alla sorveglianza di massa cinese si contrappone in Occidente un capitalismo di sorveglianza attuato invece dai poteri privati, dalle cosiddette big tech, che attuano forme di controllo, manipolazione, tra virgolette, o profilazione, se preferite, dei dati che circolano su applicazioni e tecnologie prettamente occidentali. D'altra parte anche l'Europa non è scevra da queste velleità, perché ben pur essendo uno Stato di diritto con altri diritti, altri contesti rispetto a quello cinese, è pur vero che presta il fianco a delle critiche quando si tratta di fornire tecnologie di sorveglianza per il controllo di altri ambiti, quali ad esempio quelli delle zone calde dei paesi del mondo, per il controllo delle migrazioni, delle altre situazioni che fanno parte di contesti molto delicati. Quindi queste forme di sorveglianza o politica o capitalistica esistono, sono presenti, è bene che ce ne rendiamo conto, e fanno tutti parte di un quadro dove quello che manca è effettivamente il controllo e la governance del digitale attuata secondo forme di diritto per quanto ci riguarda e di rispetto di diritti fondamentali che non possono venir meno in Oriente come in Occidente.
Certo, una regolamentazione sulla quale si sta lavorando e si dovrà continuare a lavorare ancora, immagino, per un po'. Alessandro Trivilini, prima del CO, menzionava anche alcuni strumenti di risposta con cui TikTok, i suoi dirigenti, cercano di rassicurare gli Stati Uniti, l'Europa. I dati raccolti ora si mettono o verranno messi su server occidentali, quelli statunitensi su server statunitensi, quelli europei in prospettiva su server in Europa. Anche sulla gestione di questi dati c'è una sorveglianza che viene assegnata a società indipendenti negli Stati Uniti, Oracle, in Europa non si sa ancora quale sarà. Tutto questo per dire, ecco, quello che noi facciamo sarà scollato dalla politica cinese. Ecco, basta tutto questo per rassicurare?
Ma no, non basta, ma è necessario, non sufficiente, per acquisire un metro di consapevolezza, sapere dove vengono raccolti questi dati, come vengono raccolti questi dati, sapere che mi devo informare prima di installare, utilizzare un'applicazione o un tipo di cloud dove deposito i miei dati, e responsabilità, sapere a chi mi devo rivolgere nel momento in cui ritengo di aver subito un attacco informatico, una violazione della privacy, proprio perché questi dati sono posizionati, geoposizionati attorno al mondo, da una parte dove ci sono risorse naturali capaci di garantire il mantenimento di questi dati, tenerli in vita, raffreddando raffreddando i server dove vengono depositati, ma poi anche dove possono essere in prossimità di paesi dove magari le regole possono essere interpretabili o addirittura non ci sono, per quanto possono essere prossimi a paesi dove le regole ci sono. Quindi consapevolezza e responsabilità sono determinanti, perché di fronte a un problema non potrò più dire non lo sapevo, non immaginavo, non credevo che, ma queste nuove regolamentazioni a tutela della privacy, a protezione e prevenzione della sicurezza informatica, che ormai per default sarà trasversale su tutti i processi digitali, tutte le applicazioni, ci sarà un nuovo patto digital sociale per cui le grosse aziende tenderanno a dimostrare di essere conformi a queste regolamentazioni, ma noi utenti dovremmo dimostrare di essere informati nel miglior modo possibile. Quindi condizione necessaria, ma non più sufficiente, proprio perché non è solo una questione ludica, tecnologica, ma è una questione proprio geopolitica che spesso l'utente medio non conosce, ma soprattutto non vuole conoscere, perché usa le piattaforme per divertirsi, per svagarsi o per altri obiettivi professionali.
Ecco, proprio per l'utente medio, perché c'è la sicurezza nazionale, ma c'è la protezione delle nostre personalità. Sono due cose diverse, no? TikTok preoccupa l'America perché dietro TikTok potenzialmente c'è la Cina, ma a noi come utenti TikTok deve preoccupare più, che so, di Facebook, Instagram o queste altre applicazioni che sanno praticamente, immagino, la stessa cosa di quello che sa TikTok, semplicemente lo usano a fini commerciali piuttosto che a fini geopolitici.
È corretto, l'attenzione che bisogna riporre, ripeto, in ottica consapevolezza e responsabilità è la medesima. Poco importa se la piattaforma è stata sviluppata in America o in Cina o in India, l'importante è avere la consapevolezza che dal momento in cui installo un'applicazione sul mio dispositivo, lo uso a scopo personale, ho la possibilità e il permesso di usarlo a scopo professionale, devo sapere che queste applicazioni dove vanno a cercare dati, che tipo di dati raccolgono, perché dovesse capitare un incidente informatico, e ricordiamo che dal 1 settembre del 2000 di quest'anno entrerà in vigore in Svizzera la nuova legge sulla protezione dei dati, che porrà delle responsabilità in un mondo del lavoro ibrido a distanza, dislocato in tutto il mondo attraverso lo smartphone, tablet e computer portatili. Se un attacco informatico passa attraverso uno di questi dispositivi, attraverso una di queste applicazioni, non potrò dire ma io la usavo semplicemente per divertirmi, dimenticando che dentro poi ci sono applicazioni che trattano dati confidenziali, professionali. Quindi questi ambienti ibridi professionali e personali possono creare dei disagi, dei problemi, delle responsabilità che riguardano le persone normali. Quindi consapevolezza e responsabilità di fronte a qualsiasi azienda dislocata in qualsiasi parte del mondo nel momento in cui decido di installarla sul mio dispositivo digitale.
Ok, Barbara Calderini, un minuto per chiudere, magari una parola sull'Europa, no? Che in tutto questo è estremamente dipendente o dalla Cina o dagli Stati Uniti, e da questa dipendenza risponde magari sviluppando una regolamentazione che è anche magari di un certo livello, ma la risposta europea in questo contesto dovrà anche passare da un inserimento maggiore in questa competizione tecnologica.
Allora, il ruolo dell'Europa, ahimè, è tuttora da definire e non abbiamo ancora ben compreso quale sarà effettivamente la posizione che ci aspettiamo dall'Europa. Questo perché? Perché sebbene riconosciamo che l'Europa stia facendo molto a livello di quadri regolatori, sono di prossima applicazione, sono già stati approvati i regolamenti che fanno parte del Digital Services Pact, che va ad intaccare sia la moderazione dei contenuti che il controllo della libera esplicazione del gioco della concorrenza. Ricordiamo il GDPR che è intervenuto per la protezione dei dati e è di prossima approvazione, speriamo, anche il regolamento sull'intelligenza artificiale. C'è da dire che la nostra influenza a livello geopolitico è ancora molto molto scarsa. Vorrei solo aggiungere, rispetto alla chiosa del collega precedente che condivido, che l'utilizzo di applicazioni di stampo occidentale, sebbene influiscano molto su quello che è il discorso del business e quindi della pubblicità e del, appunto, il potere di mercato, è anche vero che non hanno minore influenza per quanto riguarda invece il discorso politico e propagandistico, perché vorrei ricordare l'influenza di social come Facebook per quanto riguarda le elezioni americane del 2016, certo, o anche un referendum Brexit quando si tenne per stabilire l'uscita della Gran Bretagna e del Regno Unito dall'Unione Europea. Quindi sì, la Cina, che non lo nasconde, ma non facciamo finta di non vedere neanche l'influenza delle applicazioni occidentali quando si tratta di orientare e dirigere il pensiero della società. Apriamo gli occhi e cerchiamo di aumentare la nostra consapevolezza, la nostra capacità di analisi critica su quello che stiamo vivendo in questo momento e dove vogliamo andare.
E io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. Tutti buona giornata.